26esima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro dei Numeri, di cui ascoltiamo i primi due versetti, al capitolo 11. In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. E molti ancora oggi pensano che profezia significhi preveggenza e abbia dunque a che fare con la predizione del futuro. Ma profetizzare significa parlare in nome di Dio e per Lui, avendo ricevuto da Lui una parola da trasmettere. E questa parola esprime la comprensione secondo lo sguardo di Dio e non secondo quello degli uomini, la comprensione della storia a cui apparteniamo. I profeti biblici erano persone chiamate da Dio ad aprire gli occhi di Israele sulla realtà vera, che spesso non era compresa, come non lo è neanche oggi. Comprendere il senso degli eventi, così come Dio li vede, comporta l'ascolto di quel Dio che non si ritira mai dietro le tende o dentro i tabernacoli, ma che con la sua parola vuole illuminare le penombre che ci circondano, perché siamo in grado di fare le scelte giuste per noi stessi e per il mondo in cui viviamo. Ritornando alla prima lettura, i versetti che abbiamo appena ascoltato ci descrivono dunque come Mosè, profeta di Dio, diventa sorgente di profezia per altri che il Signore ha scelto per una volta soltanto. È sempre importante che riflettiamo ancora su quello che significa appunto profezia. Come abbiamo già visto, è necessario comprenderne pienamente il senso. Gli uomini che, come Mosè, sono chiamati dunque a parlare a questo popolo di esuli, lo faranno una volta soltanto, come abbiamo ascoltato, ma questo ci permette di comprendere meglio la cura che Dio ha per il popolo liberato, che deve però ancora attraversare il deserto. I 70 uomini chiamati a profetizzare per una volta sola spargono fra gli esuli quella stessa parola affidata a Mosè, in modo che tutti ascoltino, anche quelli che in quel momento sono più distanti dalla tenda del convegno. Vi è però una novità che adesso ascoltiamo. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, e lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: Sei tu geloso per me? Ecco, fra coloro che erano stati convocati da Mosè, due non vi erano andati. Proprio loro sono raggiunti dallo stesso dono. E questo provoca una reazione di sorpresa e anche di scandalo. Come è possibile che questi due, che non sono andati alla tenda del convegno e sono rimasti in mezzo alle donne e ai bambini, vengano così gratificati in modo da profetizzare come gli altri? Questo episodio dovrebbe farci riflettere su un atteggiamento molto comune, quello di considerare che Dio segua le regole umane e non sia libero di scegliere secondo il suo discernimento. Ed è proprio la parola sapiente di Mosè che esprime quello che Dio ha voluto insegnarci. Ed ecco l'ultimo versetto. Mosè disse: fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. I doni di Dio non sono ricompense per chi pensa di essere giusto solo perché osserva certe regole. Il Signore spesso ci sorprende con la sua gratuità e ci invita a considerare che ogni uomo chiamato a esserne destinatario e segno per i fratelli. Questa parola di Mosè, che abbiamo ascoltato, fossero tutti profeti nel popolo del Signore, richiama tutti a sentirsi scelti e amati non per se stessi e per un autocompiacimento sterile, ma per essere attraversati e per essere in grado di condividere quel dono ricevuto come testimoni trasparenti della presenza di Dio là dove vivono e di come essa sia senso e pienezza per tutta la nostra vita. Ed ecco, nella seconda lettura è tratta dalla lettera di San Giacomo, al capitolo 5. Ora noi siamo nella pagina del Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetti da 38 a 48. Ecco i primi versetti. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Ecco, come abbiamo ascoltato, Giovanni, come è accaduto anche a Giosuè nella lettura precedente, è scandalizzato dal comportamento di quell'uomo che nel nome di Gesù osava liberare alcuni da presenze maligne, pur non essendo nel numero dei discepoli. E Gesù risponde chiarendo che cosa comporta fare del bene nel suo nome. Chi infatti opera nel suo nome non compie una pratica magica, ma crede che quel nome sia segno dell'opera di salvezza che Dio compie per gli uomini. A parte il significato etimologico di Yeshua, che vuol dire salvatore, il nome ha un valore essenziale nella tradizione ebraica, che si trasmette alla persona che lo porta. Proprio l'identità di Salvatore era attribuita al Messia che doveva venire. Usare dunque il nome di Gesù per alleviare le sofferenze dei fratelli non è un abuso, perché esprime rispetto e riconoscimento del suo valore. Gesù sa bene, però, che Giovanni esprime il pensiero anche degli altri discepoli. E in realtà, se ci pensiamo anche solo un attimo, ci rendiamo conto che quelle parole sono sempre attuali, perché dove le appartenenze a queste o quelle pratiche dividono ancora oggi, invece di essere strumento di unità. Basti pensare alle divisioni fra le chiese cristiane e spesso all'interno di una stessa chiesa. Gesù non insiste oltre, ma ma ci fornisce altri criteri per discernere chi è veramente suo discepolo. Compiere nel nome di Gesù un atto che aiuti un fratello è diventare partecipe della stessa eredità. Ma chi al contrario sarà come un ostacolo sulla strada di chi crede nel Signore, condanna se stesso, escludendosi dalla condivisione del dono. E poi seguono alcuni ammonimenti di Gesù riguardo alla vigilanza su se stessi, che richiedono una lettura che va oltre la lettera. Ascoltiamo alcuni versetti. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. Ecco, è Gesù. Non ci consiglia di tagliare via la mano, l'occhio o il piede che possono condurci fuori strada. Questa sarebbe una interpretazione secondo la lettera. Ma Gesù usa queste parole simboliche perché questo tagliare via esprime un atteggiamento deciso di chi prende la distanza da ciò che potrebbe farlo deviare. Da questa pagina di Marco riceviamo un insegnamento sulle capacità dei discepoli di Gesù a riconoscere il valore del bene compiuto anche innanzitutto da chi non è fra i suoi e nello stesso tempo a comprendere come proprio i discepoli siano chiamati a esercitare su se stessi la vigilanza necessaria per restare sulla via della sapienza ricevuta dal Maestro. Altrimenti l'ascolto dell'insegnamento di Gesù resta sterile. Questa sapienza è un discernimento che ci fa comprendere il bene compiuto anche da chi, forse senza neanche saperlo, agisce nel nome di Gesù, in quanto viene in aiuto a chi è nella prova. Agire nel nome di Gesù è proprio questo venire in aiuto, così come lui fa. Ed è anche il discernimento verso noi stessi nel riconoscere ciò da cui dobbiamo prendere le distanze per non venire meno alla nostra appartenenza, non a un fuoco che distrugge, ma alla fiamma che ci unifica tutti nell'uno.